ad alta voce.
Marco Paolini legge Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu.
Il maggiore Melchiorri si era installato in una piccola caverna accanto a quella più grande in cui era ricoverata la quinta compagnia. Quel tiro di artiglieria lo aveva molto impressionato. Lui, coloniale, non aveva mai assistito in Africa a una simile forma di guerra. I suoi nervi non poterono resistere. Si era già bevuto da solo una bottiglia di cognac che aveva mandato in giro tutto il comando di battaglione a trovarne una seconda e attendeva la bottiglia quando, dalla caverna della quinta compagnia, arrivò il rumore d'un tumulto. Quella caverna era, fra tutte le altre del reggimento, la peggio scavata. Una delle prime a essere costruita, i minatori non ancora sufficientemente pratici. Era lunga, orizzontale, non abbastanza scavata in profondità. Poteva contenere un'intera compagnia, ma era quasi a fior di terra, in grado di resistere a un bombardamento di piccoli calibri. Non lo era per gli altri, forse sì, forse lo era anche per gli altri, ma quelli che vi stavano dentro avevano l'impressione che non lo fosse. Quella mattina i nostri 149 e 152 l'avevano presa particolarmente di mira. Alcune granate scoppiate all'imboccatura avevano ucciso dei soldati e il capitano comandante della compagnia. Intere batterie avevano continuato a tempestarla di colpi. La compagnia, infine, stordita da quel martellamento ininterrotto, soffocata dal fumo degli scoppi, priva del suo comandante, non seppe resistere. Ai soldati sembrava che la volta dovesse crollare da un momento all'altro, schiacciarli tutti. Volevano uscire all'aperto, gridavano «Fuori! Fuori!». Il maggiore Melchiorri sentì le grida. Mandò a informarsi. Quando seppe che i soldati volevano uscire dalla galleria, fu assalito da un impeto d'ira. Gli ordini dati esigevano che i reparti non si muovessero dai posti loro assegnati prima dell'ora fissata per l'assalto. «Noi siamo di fronte al nemico», gridò. «Io ordino che nessuno si muova. Guai a chi si muove». La seconda bottiglia era arrivata. Il maggiore dimenticò la quinta compagnia. Il bombardamento continuava e non passò molto tempo che la compagnia si gettò fuori dalla galleria, si riordinò all'aperto in un avvallamento laterale non battuto dall'artiglieria. Il maggiore credette dunque di trovarsi di fronte a un ammutinamento. Ne era convinto. Una compagnia, poco prima dell'assalto, con le armi alla mano, a pochi metri dal nemico, rifiutava d'obbedire. Per lui non c'erano dubbi. Bisognava reagire con i mezzi più energici e punire la sedizione. Furibondo, uscì dalla sua caverna. Mise la compagnia in riga e ordinò la decimazione. La quinta compagnia ubbidiva gli ordini senza reagire. Mentre l'aiutante maggiore conteggiava i soldati e ne designava uno ogni 10 per la fucilazione immediata, la notizia si sparse per gli altri reparti del battaglione e accorsero vari ufficiali. Il maggiore spiegò loro che gli intendeva avvalersi della circolare del Comando Supremo sulla pena capitale con procedimento eccezionale. Il comandante della Sesta era tra i presenti. Era il vecchio comandante della Sesta all'azione di agosto, il tenente Fiorelli. Guarito dalle ferite, promosso capitano, aveva ripreso il comando della sua compagnia. E gli fece osservare che il reato di ammutinamento davanti al nemico non esisteva e che se il reato fosse stato compiuto, il maggiore non avrebbe avuto il diritto di ordinare la decimazione senza il parere del comandante di reggimento. Le considerazioni del capitano irritarono il maggiore. Impugnò la pistola, gliela puntò al petto. «Lei taccia», gli rispose il maggiore. «Taccia, altrimenti si rende complice dell'ammutinamento e responsabile dello stesso reato. Io solo, qui, sono il comandante responsabile. Io sono, di fronte al nemico, arbitro della vita, della morte dei soldati posti sotto il mio comando, se infrangono la disciplina di guerra». Il capitano rimase impassibile. Calmo, chiese più volte il permesso di parlare, ma il maggiore gli impose il silenzio. La selezione in mezzo alla quinta era stata ultimata e 20 soldati, staccati dagli altri, attendevano. Il maggiore ordinò l'attenti ed egli stesso si mise nella posizione di attenti. Il fragore dell'artiglieria intanto era assordante, così dovette urlare per farsi sentire da tutti. Parlava solenne. In nome di Sua Maestà il Re, Comandante Supremo dell'Esercito, io, Maggiore Melchiorri Cavalier Ruggero, Comandante Titolare del Secondo Battaglione 399esimo Fanteria, mi valgo delle disposizioni eccezionali di Sua Eccellenza il General Cadorna, suo Capo di Stato Maggiore, e ordino la fucilazione dei militari della Quinta Compagnia colpevoli di ammutinamento con le armi di fronte al nemico. Il Maggiore era ormai esaltato e non ascoltava che se stesso. Ma lo stato d'animo in cui egli si trovava non era lo stesso degli ufficiali presenti, né nella Quinta né nei 20 designati alla morte. Mai, mai nella nostra brigata era stata eseguita una fucilazione. Questa decimazione appariva un avvenimento così precipitato e straordinario da non essere nemmeno considerato possibile. Ma non è necessario che tutti credano al dramma perché questo si svolga. Il maggiore Melchiorri si trovava ora al centro del dramma, protagonista già travolto. Il maggiore ordinò che il capitano Fiorelli, con un plotone della sua compagnia, prendesse il comando del plotone d'esecuzione. «Io sono», disse il capitano, «comandante titolare di compagnia e non posso comandare un plotone». «Lei dunque si rifiuta di eseguire un mio ordine?» gli chiese il maggiore Melchiorri. «Io non mi rifiuto di eseguire un ordine. Faccio presente che sono capitano e non tenente, comandante di compagnia, non di plotone». «Insomma», gridò il maggiore puntando nuovamente la pistola al capitano, «lei eseguisce o non eseguisce l'ordine che le ho dato?» E il capitano rispose, «Signor no, non lo eseguisce! Signor no!» Il maggiore ebbe un attimo di esitazione e non sparò sul capitano. «Ebbene», riprese, «ordini che un plotone della sua compagnia passi in riga!» Il capitano Fiorelli ripete l'ordine al sottotenente comandante il primo plotone della sesta. In pochi minuti il plotone uscì dalla caverna e passò in riga. Il sottotenente ricevette dal maggiore e ripeté ai suoi soldati l'ordine di caricare le armi. Il plotone aveva già i fucili carichi. Di fronte, immobili, stupiti, quei 20 guardavano. Il maggiore ordinò di puntare. «Punt!» ordinò il tenente. Il plotone si mise in posizione di punt. «Ordini il fuoco!» gridò il maggiore. «Fuoco!» ordinò il tenente. Il plotone eseguì l'ordine, ma sparò alto. La scarica dei fucili era passata tanto alta al di sopra della testa dei condannati che questi rimasero al loro posto impassibili. Se vi fosse stato un concerto tra il plotone e i 20, questi si sarebbero potuti gettare a terra, fingere d'essere morti, ma fra loro, invece, non v'era stato altro che uno scambio di sguardi. E dopo la scarica, uno di quei 20 sorrise. L'ira del maggiore esplose, irreparabile, con la pistola in pugno. Fece qualche passo verso i condannati, col viso stravolto. Si fermò al centro e gridò, «Ebbene, io stesso punisco i ribelli!» Egli ebbe il tempo di sparare 3 colpi. Al primo, un soldato colpito alla testa stramazzò al suolo. Al secondo e al terzo caddero altri 2 soldati colpiti al petto. il capitano Fiorelli aveva estratto la pistola. «Signor Maggiore, lei è pazzo!» Il plotone d'esecuzione, senza un ordine, puntò sul Maggiore e fece fuoco. Il Maggiore si rovesciò, crivellato di colpi. Mancavano pochi minuti all'assalto. Anche i 149 e i 152 avevano finalmente allungato il tiro e non sparavano più su di noi. Ma le nostre trincee erano state sconvolte. Delle vedette che vi avevamo lasciato, non ne fu trovata che qualcuna ancora in vita. Ma nelle trincee e nei reticolati nemici, immense brecce aprivano il passaggio all'assalto. Il mio battaglione era ammassato in trincea, vidi la quinta, la sesta, seguite dalla settima, dall'ottava, scavalcare le nostre trincee in massa, arrivare alle trincee nemiche. Il mio battaglione uscì immediatamente dopo, a destra. Il primo e un battaglione dell'altro reggimento avevano anch'essi occupato le posizioni nemiche piene di morti. Furono questi quattro i soli battaglioni che da Valdassa a Cima Caldiera riuscirono nell'assalto. Nel resto del fronte l'azione fallì. La mina di quota 1496 all'estrema sinistra della divisione si era arrovesciata sui nostri, rendendo inaccessibili le posizioni nemiche. Le nostre perdite furono grandi. Avevo iniziato l'azione come comandante di compagnia e l'avevo finita comandante di due battaglioni, il terzo e il primo, rimasti senza capitani. Non essendo riuscita l'azione che nel nostro settore, la nostra posizione avanzata, battuta di fianco dal tiro nemico, diventava insostenibile. Al cader della notte, ricevemmo l'ordine di ripiegare sulle trincee di partenza. La notte il capitano Fiorelli venne da me e gli era abbattuto. Mi raccontò la morte del maggiore Melchiorri, della quale egli si credeva in parte responsabile. Mi disse che aveva fatto di tutto per morire in combattimento. La sorte lo aveva voluto risparmiare. Egli quindi si considerava obbligato a fare il suo dovere, denunciare il fatto al comando di reggimento. Io non riuscii a dissuaderlo. Il giorno dopo, con un rapporto scritto, denunciò se stesso. I comandanti di brigata, di divisione e di corpo d'armata ne furono informati immediatamente. Egli, il tenente aiutante maggiore del secondo battaglione, il sottotenente della sesta, furono deferiti al tribunale militare e messi in stato d'arresto. I tre ufficiali, accompagnati da un capitano dei carabinieri e scorta, passarono in mezzo al mio battaglione. Al loro passaggio, i soldati si levarono sull'attenti e salutarono. Io non racconto e non rivedo che ciò che maggiormente è rimasto impresso in me. L'azione fu ripresa il 19, ma il mio battaglione, che aveva subito le maggiori perdite, fu lasciato di riserva di brigata, non prese parte al combattimento. I feriti del battaglione erano stati trasportati indietro in maggioranza, negli ospedali in retrovia con ambulanze divisionali. A Avellini, tra i più gravi, era rimasto nell'ospedale da campo vicino a Croce Sant'Antonio, era intrasportabile. Era rimasto ferito nelle trincee nemiche, alla testa della sua compagnia. Ferite gravi, aveva perso un occhio, ma la più grave era quella riportata all'addome. Prima che i portaferiti lo allontanassero, aveva voluto salutarmi. Avevo visto fin da allora la gravità del suo stato. Aveva fatto uno sforzo per sollevarsi sulla barella ed era ricaduto svenuto. Dopo Dopo io non lo avevo più rivisto. Per quanto il battaglione fosse indietro di riserva, gli obblighi del servizio mi impedivano di andare a visitarlo. Potevo telefonare al direttore dell'ospedaletto e avere ogni tanto sue notizie. La temperatura era sempre alta, elevata. Il 22, il direttore dell'ospedaletto mi telefonò che Avellini voleva vedermi subito, che non perdessi tempo perché il suo stato era disperato. Chiesi autorizzazione al comando reggimento e ottenni di allontanarmi per qualche ora, come si era trasformato il mio amico. Non mangiava più dal giorno 10. La ferita all'addome gli imponeva un regime di digiuno assoluto. Prima era tanto forte, pieno di vita, ora era sfinito. Steso sul lettino da campo, le labbra bianche, immobile, sembrava un cadavere. Solo una contrazione della bocca, simile a un sorriso amaro, mostrava che era vivo e soffriva. Ebbi subito l'impressione che fosse in fin di vita. E pensai ai suoi sogni di carriera militare, al suo servizio di Stato Maggiore, alle promozioni, al grande esercito nazionale. Povero Avellini, povero Avellini. Certo, egli mi avrebbe parlato ancora di tutto questo. Aveva tutti e due gli occhi fasciati, sicché non poté vedermi quando entrai, ma sentì il passo, lo riconobbe, capì che ero io. Con voce così fine che la sentii appena mi chiamò per nome. Sì, sono io. Ma non parlare, non stancarti, parlo io. Il medico ha detto che ci sono speranze. Buone speranze, ma bisogna che non ti affatichi. E poi tutto il battaglione vuole rivederti presto e ti ricorda. E tu quindi pensa a guarire. Non c'è fretta. Tanto la guerra dura, eh? Vedrai, dura ancora, durerà purtroppo. Ti salutano tutti. Soprattutto i soldati della tua compagnia. I soldati? Sì, i tuoi soldati. Son voluto espressamente passare dalla tua compagnia prima di venire qui. Anche il colonnello ti saluta e ho delle belle comunicazioni da farti a suo nome. Grazie, mi disse. Grazie, però lasciami parlare. Sai, è finita. Ma che dici? Avellini, non dir sciocchezze, bisogna pensare a guarire. Il minimo sforzo lo faceva soffrire. Anche quelle poche parole che aveva detto lo avevano stancato. Il suo volto non aveva che contrazioni di dolore. Avevo delle notizie da portargli che gli sarebbero state gradite. Forse, pensavo, si sarebbe rianimato. C'è anche una bella notizia per te, indovina. Fece un gesto con la mano. Era curiosità o indifferenza? Io continuai. Sei stato proposto per la medaglia d'argento al valor militare sul campo. Sei stato anche proposto per la promozione a capitano per merito di guerra. Il comando di brigata ha già espresso parere favorevole. E certamente, le due proposte saranno approvate dai comandi superiori. È quello che il colonnello mi ha incaricato di dirti. Avellini sollevò le mani scarne. Le lasciò ricadere con un'espressione di impotenza. Sembrava volesse dire a che serve tutto ciò. Ti ho chiamato, sai, per questo. Stammi vicino come un fratello. Lasciami parlare. Si esprimeva a stenti, a monosillabi. Ricordi quel pacchetto di lettere?
Sì,
certo. Ricordo bene, nella mia cassetta d'ordinanza, al carreggio, ne troverai due di pacchetti. Due. Tu sai a chi devi mandarli. Io mi sforzai di scherzare per sollevarlo un po', gli dissi, quelle lettere portano fortuna. Hanno portato fortuna per la mina, ne porteranno anche adesso per le tue ferite.
Sì, sì, certo. Portano fortuna. Tu puoi spedirle, ma preferirei che le consegnassi tu personalmente e che vi aggiungessi anche questa. non mi ero accorto che sul letto, sotto la sua mano stesa, c'era una lettera. La prese, me la mostrò. Fammi il favore, leggimela. Vienimi vicino, vienimi vicino. Io presi la lettera e mi sedetti accanto a lui nel letto fino a toccare le coltri. La busta era ancora chiusa, chiesi: devo aprirla dunque? Sì, sì, ma vienimi più vicino. Mi addossai al letto, guardai la busta. Era indirizzata a lui e portava il timbro di Marostica. Io tremavo. L'aprii e ne trassi due fogli. Ma non osavo leggere. Egli mi chiese: l'hai aperta? Sì. Leggi, dunque. Fammi il piacere. Io spiegai i fogli e il mio sguardo corse alla firma. Era il nome della signorina bionda. Cominciai a leggere, ma la voce mi tremava. Mio piccolo Avellini si portò le mani agli occhi bendati, quasi volesse con le mani nascondermi le lacrime. Piangeva. Io avevo interrotto la lettura, non parlavo più. Lo lasciai piangere senza dire una parola. Dopo qualche minuto mi disse: continua, continua. Proseguì la lettura. Una donna non può scrivere parole più tenere di quelle che io lessi quel giorno. Dovetti interrompere la lettura ancora più volte perché Avellini non riusciva a frenare il pianto. Che mi importa di morire? Che mi importa? Finii di leggere la lettera e lui mi pregò di leggergliela una seconda volta. Io la rilessi, spesso interrompendomi, come prima, talmente intensa era la commozione dell'amico, anche la morte. È bella. Prese la lettera tra le sue mani, la carezzò lungamente. Poi mi disse: lasciamela qui. Verrai a prenderla dopo la mia morte. Il tempo del mio permesso era passato. Dovevo rientrare al battaglione. Non osavo più parlare di speranze. Levandomi gli dissi: devo dire qualcosa alla compagnia, al colonnello. Sì, sì, grazie. Egli mi attirò a sé con le mani e mi disse: va tu personalmente, va. Io desidero che vada tu in persona. Dille che il mio ultimo pensiero è stato per lei e che io non ho pensato che a lei. Dille che io muoio felice. Risalì in fretta al battaglione, ma ero così agitato che, giunto, continuai a camminare e arrivai fino alle trincee. Solo lì mi accorsi che avevo oltrepassato il settore del mio battaglione di più di un chilometro.
Oh,
Marco Paolini ha letto Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.